Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione, dal lunedì al venerdì, a cura della redazione di Radiograd.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici, questa è Yesterday's Papers, rubrica che vi tiene compagnia tutte le mattine dei giorni feriali della settimana, dunque dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 7.50 va in onda su Radio Grad, su Radio Sonar, Radio Sherwood, Ciroma e anche sulle altre radio del circuito Gemini Network. E questa, come le altre puntate di questa trasmissione, saranno gelosamente archiviate e rese disponibili attraverso i server appunto di Gemini, dove è possibile accedere non solo a questa puntata ma anche a quelle precedenti e a quelle che verranno. Oggi è 24 ottobre, è un martedì e cominciamo parlando di una notizia che è stata poco ripresa dai giornali, soprattutto quelli non economici, perché apparentemente è una notizia di carattere finanziario, quando cercheremo di spiegare che in realtà non è esclusivamente questo, ma qualcosa che invece può avere un impatto sulle nostre vite molto di rilievo. E faccio riferimento al record, chiamiamolo così, per ora raggiunto proprio il giorno 23 ottobre, cioè ieri, dai rendimenti dei buoni del tesoro statunitensi a 10 anni. Il record, appunto, questo valore del tasso di interesse raggiunto è il 5%, che è obiettivamente un valore alto, non altissimo, e da molti viene individuato come una soglia psicologica oltre cui è evidente che ciò determini un segnale di allarme per l'andamento generale dell'economia statunitense e quindi, come abbiamo imparato a capire, di tutta l'economia capitalistica. Bene, questo tasso così elevato, se volete, permettetemi la semplificazione, può essere in qualche maniera ricondotto anche a quello spread di cui discutemmo a lungo per tanti anni, soprattutto intorno agli inizi del decennio passato, periodo Monti, tanto per rinfrescare la memoria a chi se lo fosse dimenticato. Più è alto sostanzialmente questo tasso, maggiore in qualche maniera è la sensibilità da parte degli operatori a non volersi impegnare troppo con le obbligazioni, i buoni più precisamente statali. E dunque in qualche maniera rappresenta delle tensioni. C'è chi ha fatto riferimento all'elemento temporale, ricordando che questa soglia è stata raggiunta nel 2007, proprio a ridosso poi di quel periodo che ha portato all'esplosione, di cui ancora ricordiamo gli effetti del 2008, la crisi finanziaria cosiddetta, che di fatto non era finanziaria bensì reale, lo sappiamo ora a 15 anni di distanza. C'è chi si ricorda del 1987, periodo simile che non ha avuto esattamente gli stessi esiti poiché era una fase diversa del ciclo. C'è chi si appella al cigno nero, ricordando appunto che queste sono forme che si vanno verificando in alcuni casi e spesso statisticamente determinano dei crolli enormi. Noi ribadiremo e continuiamo dunque a dire che queste della finanza, per quanto appunto stiamo parlando del titolo del debito pubblico, sono questioni strettamente inerenti all'economia reale, quindi non volteggiano sulle nostre teste e da questo punto di vista senza che abbiano degli effetti su di noi, ma sono in qualche maniera lo specchio di una situazione economica che soprattutto negli Stati Uniti, ma anche qui in Europa, come sappiamo, vede un'inflazione che continua a essere perdurante. Insomma, anche nel 2024 non si assisterà probabilmente a una contrazione, nonostante i buoni propositi e i tentativi di mistificare una realtà che è molto diversa, una crescita che di fatto è timida negli Stati Uniti come in Europa, e una reputazione intercontinentale, l'abbiamo visto con la missione di Biden, l'abbiamo già commentato, insomma abbastanza fiacca. C'è chi non gli ha risposto al telefono come cosa nota, c'è chi non l'ha voluto vedere. Insomma, la richiesta dei 100 miliardi per sostenere Ucraina e Israele da parte di Biden non sembra aver avuto un effetto così dirompente dal punto di vista positivo, soprattutto per coloro che muovono grandi quantità di capitali quotidianamente. E poi la questione strutturale di una classe media, di una classe lavoratrice in estrema difficoltà ormai da tanto tempo, come quella degli Stati Uniti, non fa che aggravarsi. È di questi giorni infatti una notizia che a noi ovviamente ci riempie di contentezza, che è quella dello sciopero del settore automobilistico. Si tratta di ben 40.000 operai e lavoratori impiegati ormai da tempo in sciopero per avere aumenti salariali che continuano a non arrivare. Ricordiamo che appunto il salario non è solo la busta paga, ma anche il salario indiretto e dunque le prestazioni sanitarie, per esempio le scuole, che negli Stati Uniti sono sostanzialmente privatizzate e dunque vengono a decurtare in maniera profonda la busta paga che quotidianamente può ricevere un operaio. E di questi appunto ricordiamo i 15.000 Stellantis, di cui fa parte la nostra FCA o Fiat. E organizzati dal United Auto Workers, appunto, si permettono di richiedere un aumento salariale. Accanto a questo ovviamente c'è il macro tema, che non ribadiremo qui nel dettaglio, del contrasto, del confronto, del conflitto più precisamente egemonico del sistema di capitale, lì dove appunto l'Asia continua, Cina in testa, a battere ogni record nonostante un rallentamento più che fisiologico, ma trattiamo sempre di crescita del 4-5-6%, numeri che noi ormai ci sogniamo. E dicevo prima, l'adeguamento salariale di questi operai statunitensi cozza con invece una enorme crescita, questo lo andiamo denunciando ormai da tanto tempo, di quelli che sono i profitti, le rendite e quindi ciò che appartiene ai proprietari del capitale in una ottica di classe, che da alcuni economisti in parte erroneamente viene sintetizzata semplicemente da un 1% versus 90%. Problema che, come abbiamo detto tante volte, finisce per obnubilare poi quello che è la sostanza del rapporto di classe, ossia ciò che sostanzia proprio il modo di produzione del capitale in cui viviamo. Ed è così che Zucman, un economista molto giovane, tra l'altro intervistato dal fattoquotidiano.it, ricorda ancora come i miliardari mondiali paghino, ascoltate bene, circa lo 0,5% di tasse sulle proprie ricchezze. Ecco, quando voi pensate alle vostre buste paga, quando riuscite ad ottenere uno straccio di aumento in busta paga e lo vedete tassato in maniera assolutamente più corposa, probabilmente giusta soprattutto per i redditi molto alti, ecco, ricordatevi che chi ha patrimoni enormi paga tra lo 0 e lo 0,5%. E questo ovviamente, insieme ad altre misure chiaramente ostili a una vera progressività del sistema fiscale, ha fatto sì che per lo 0,1% più ricco al mondo il sistema si riveli, fiscale mondiale intendo, si riveli essere profondamente regressivo, cioè favorisce proprio questi grandi accumulatori. Tante volte abbiamo detto che l'1% più ricco del mondo, che più o meno coincide con una grande parte della classe proprietaria, detenga all'incirca il 50-55% delle ricchezze mondiali. Ma non preoccupatevi che c'è anche uno 0,1% del mondo, quindi una parte ancora più piccola, meno riconoscibile, che detiene il 40% delle proprietà mondiali e della ricchezza mondiale. Lo 0,01% non ha molto di meno, per cui diciamo sono i pochissimi straricchi e proprietari probabilmente dei conglomerati finanziari più importanti del mondo che nonostante abbiano dei patrimoni incredibilmente ampi, ingestibili da una persona normale come potremmo essere tutti noi, ebbene loro pagano molto meno di un precario di qualsiasi settore italiano. È evidente che loro, dice Zucman, sappiano come nascondere i propri patrimoni. L'utilizzo di paradisi fiscali, per quanto ridotto sia negli ultimi anni, continua ad essere ancora oggi una scappatoia concessa dal sistema, ed è evidente che le diseguaglianze siano parte quindi del sistema, perché per quanto possiamo parlarne, continuare a scandalizzarsi, ecco, le proposte governative, la volontà politica a cui si appella anche lo stesso Zucman è quella di peggiorare la capacità redistributiva del sistema fiscale internamente a, appunto, il sistema di capitale, quindi tutto in un'ottica borghese, perché, e qui torniamo a monte, il problema è che c'è una crisi enorme di accumulazione e dunque anche attraverso il mezzo fiscale si cerca di racimolare qualche profitto per le imprese che invece in evidente crisi da sovrapproduzione si trovano in grande difficoltà. Ringrazio tutte e tutti per l'ascolto e risentirci presto.
Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione, dal lunedì al venerdì, a cura della redazione di Radiograd.